Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'inizio del nuovo anno, 5772, Tafshin Ayin Bet. Come spesso si usa cercare di trovare un significato nel nuovo anno, un acronimo che rappresenta un messaggio positivo, Tafshin Ayin Bet potrebbe essere letto come Tiyeh Shnat, che sia un anno Aliyah Bakol, una salita in tutto. Tafshin Ayin Bet, Tiyeh Shnat Aliyah Bakol. Inoltre, 5772 in ebraico, composto dalle quattro lettere Tafshin Ayin Bet, invertendo le ultime due lettere, noi potremmo ottenere la parola Tisba. Verrai saziato. In quest'anno riceveremo una sazietà, una grande sazietà materiale e spirituale, la più grande e importante sazietà che noi attendiamo è la rivelazione di Dio nel mondo, l'arrivo del Mashiach, che noi speriamo che succederà quest'anno. Per cui stiamo iniziando un nuovo anno, ci troviamo alla fine del sesto giorno di questo nuovo anno del mese di Tishrei, all'entrata del settimo giorno. Oggi Vav di Tishrei è un giorno molto importante, l'anniversario della madre del Rebbe di Lubavitch, Rebbe Tzenchana, una donna specialissima che grazie a lei, tramite lei Dio ci ha mandato il maestro, la guida della nostra generazione, che ci ha illuminato per diversi decenni, più di mezzo secolo. Inoltre ci troviamo il quinto del mese di ottobre 2011. Ci troviamo a cavallo tra Rosh Hashanah e Kippur e parleremo di un argomento legato alla preghiera di Rosh Hashanah, di Kippur. Un argomento anche molto attuale, legato a quello che è successo nelle ultime 2 settimane nel mondo, in particolare a New York, nel Palazzo di Vetro, oppure come lo chiama il Rebbe di Lubavitch, nel Palazzo della Falsità, all'ONU. Per cui, in base a eventi importanti recenti, parleremo della preghiera del Rosh Hashanah Kippur e del periodo in cui noi ci troviamo. Vorrei raccontare prima due episodi successi. Uno risale al 1972, quando il rabbino capo di Tel Aviv, allora rabbino capo di Tel Aviv, odierno ancora rabbino capo di Tel Aviv, rabbino Meir Lau, che poi diventa rabbino capo di Israele e poi ritorna ad essere rabbino capo di Tel Aviv, rabbino Meir Lau incontra il fondatore dello Stato di Israele, David Ben Gurion, in persona. Ha un'udienza privata con lui. Lo incontra con grande gioia. Rabbino Meir Lau era molto più giovane, era ancora alle prime armi, era rinomato, rabbino capo di Tel Aviv, ma era ancora un rabbino giovane. Mentre il primo ex primo ministro di Israele, David Ben Gurion, ormai era già in pensione. Gli chiede rabbino Lau a David Ben Gurion: vorrei chiederti una domanda. Oppure, o meglio, una conferma di una storia che ho sentito. Gli dice David Ben Gurion: prego, dimmi. Cioè, io ho sentito che nel 1937, quando si cercava di decidere come dividere la Palestina di allora, prima di Israele, e c'è stato un comitato formato dagli inglesi, si chiamava Peer Committee, il comitato di questo nobile importante uomo inglese, il quale doveva decidere come spartire tra gli ebrei e gli arabi il territorio della Terra Santa. Ebbene, Ben Gurion era presente come il rappresentante, uno dei più importanti rappresentanti, insieme ad altri sionisti rappresentanti del popolo di Israele. Quando arriva il turno di Ben Gurion, gli si chiede chi sei? Dice: io sono David Ben Gurion. Dove sei nato? Sono nato a Polansk. Dov'è questa città? In Polonia. Bene. David Ben Gurion inizia a dire: Israele è sempre stata la nostra patria, la nostra terra madre, il nostro legame non è mai stato interrotto. Qua è una serie di prove che Israele appartiene agli ebrei. A un certo punto gli si viene chiesto una domanda: come mai tutti gli interlocutori precedenti della controparte degli arabi sono tutti nati chi è a Gerusalemme, chi è a Gaza, tutti a Giordania, tutti nella zona lì? Nella zona contesa, mentre tu, Ben Gurion, il rappresentante più importante della congregazione ebraica, della diplomazia, della delegazione ebraica, e tutti i tuoi amici siete nati chi in Polonia, chi in Europa dell'Est, chi in Germania, cioè come mai voi siete tutti nati lì e pretendete di meritare la terra di Israele? E loro invece che sono nati lì, ovviamente. Allora Ben Gurion dice: la risposta si trova sul tuo tavolo. Un silenzio domina la stanza. Dice: prima di parlare e fare la mia testimonianza, mi avete chiesto di giurare su questo libro, sulla Bibbia. Ebbene, cari amici, cari inglesi, per voi come per noi la Bibbia è considerato il testo più importante, più sacro, è il libro più rinomato e rispettato in tutto il mondo. Cosa è scritto nella Bibbia? Che Dio ha promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe la terra di Israele, ai suoi figli lui darà la terra di Israele. Noi siamo quei figli di Abramo, Isacco e Giacobbe che nella vostra Bibbia, che mi avete fatto giurare, che voi rispettate, che voi considerate come un testo sacro, lì è che c'è scritto che Israele, la terra santa, appartiene agli ebrei. È vero, noi non siamo nati in Polonia, in Russia, in Germania, in Francia. Veniamo da questi paesi perché ci hanno esiliato, ma noi siamo nati lì, le nostre origini vengono da lì, non ci siamo mai staccati dalle nostre origini, noi abbiamo sempre sognato di tornare lì. E questo sogno, speriamo, si realizzerà presto, gli dice David Ben Gurion. Gli inglesi sentono con stupore queste parole e dicono: in effetti, hai ragione, così è scritto nella Bibbia. E questa testimonianza di Ben Gurion ha avuto un effetto molto decisivo sulla proclamazione dello Stato di Israele, sulla divisione che hanno fatto gli inglesi, arabi, ebrei da una parte, eccetera. La dichiarazione di Balfour, la storia la conosciamo tutti. A questo punto, il rabbino Lau chiede a David Ben Gurion nel 1972: è vero questa storia che nel 1937, quando tu sei andato in Inghilterra per parlare, per difendere la causa ebraica, è vero che loro ti hanno chiesto questa domanda e che tu hai risposto dicendo così così? Cioè, sì, è vero. Gli chiede il rabbino Lau: scusami, se è vero questa storia, io voglio chiederti una domanda. Se tu hai un documento certificato di appartenenza di un immobile, un documento che dice questa casa appartiene a te, questo terreno appartiene a te, questa macchina appartiene a te, c'è un documento che attesta che è tuo. Tu prendi questo documento? Lo strappi, lo rovini, lo distorci, lo butti. Credi che gli inglesi crederebbero che tu sei il proprietario di questa casa, di questo terreno, se questo documento che prova che è tuo, tu lo maltratti? Sì, no, sono sicuro che gli inglesi non accetterebbero. Allora chiederebbero là o al fondatore dello Stato di Israele, David Ben Gurion. Scusami, se è così, come mai tu trascuri la Torah? Tu e i sionisti laici come te, che tu fai capo, volete creare uno Stato di Israele non basato sulla Torah e Mitzvot? Avete voluto fare uno Stato del genere e avete creato uno Stato laico. Se la vostra prova di forza, di appartenenza, di proprietà dello Stato di Israele si basa sulla Torah, come mai voi trascurate, ignorate la Torah? Come fate a convincere gli inglesi che la Torah appartiene agli ebrei perché che Israele appartiene agli ebrei perché è scritto nella Torah, se voi la ignorate, la trascurate, la maltrattate? Se quella è una prova inconfutabile, dovete rispettarla, dovete valorizzarla. C'è un contrasto. Sapete cosa ha risposto Ben Gurion? Di solito quando chiedono a un primo ministro, un personaggio famoso, una domanda molto provocatoria, difficile da rispondere, subito ti danno una risposta, ah perché qui, perché lì. Ma è che ti dicono hai ragione, abbiamo sbagliato, o non rispondere, no comment. Ma se un primo ministro è veramente intelligente, lui capisce che quando lui sbaglia, sbaglia. E quando non c'è una risposta, non c'è una risposta, è meglio stare zitti. In effetti Ben Gurion non dà una risposta. Ben Gurion rimane zitto, muto, non dice ragione, perché dire ragione è difficile, ma neanche cerca di scaricarlo con una scusa qualsiasi. Zitto. Questo ci dimostra l'onestà di Ben Gurion, la genuinità che ognuno deve avere, anche quando lui sbaglia, deve avere il coraggio di dire sto sbagliando, sto facendo una cosa, un torto alle mie origini, al mio testo base. Meglio che sto zitto. Non devo per forza sempre difendermi anche quando sbaglio. Purtroppo molte persone sbagliano, ma non solo questo, ma anche vogliono pulirsi la coscienza, vogliono giustificarsi. Stai sbagliando? Chiudi il becco almeno. Prendi esempio da Ben Gurion, fondatore dello Stato di Israele. Ebbene, dobbiamo ricordarci che la nostra vera, unica, irremovibile prova di proprietà sulla terra di Israele, sulla terra santa, è la Torah. Non c'è niente da fare. Se noi la maltrattiamo, la ignoriamo, non facciamo un danno piccolo. Noi togliamo la nostra legittimità sulla terra di Israele, Chas v'Shalom. Una famosa storia che ho raccontato in un'altra lezione su Virtual Yeshiva. Un grande scrittore israeliano ha un amico d'infanzia Un arabo. Questo qui ha deciso di combattere con mano armata lo Stato di Israele, il popolo di Israele, per ottenere uno Stato palestinese. Questo qua era molto amico di questo scrittore, finito in prigione, ha scontato la sua pena. Poi, dopo lui è uscito dalla prigione, e lo rincontra su un volo, scrittore israeliano famoso e l'arabo vicino uno all'altro. Dice l'israeliano all'arabo: Marhaba, come stai? È tempo che non ti vedo. Dice anch'io. L'israeliano chiede all'arabo: dice, ma basta, fino a quando volete combattere questa guerra infinita? Posate le armi, viviamo insieme in pace, vi rispettiamo, voi ci rispettiamo. Sotto uno solo. Perché continuare a combattere? Fino a quando versare sangue inutile? L'arabo dice allo scrittore israeliano, dice, guarda, anch'io ci ho pensato molto e durante la mia prigionia sono arrivato alla conclusione che noi, voi ebrei, non potremo mai scacciarvi fuori da Israele. Siete più forti di noi, militarmente, economicamente. Sempre gli ebrei sono. Si vuole sempre dire che gli ebrei sono più ricchi, ma non è proprio così. Gli arabi sono molto più ricchi, ma lasciamo perdere. Siete più forti di noi, poi avete la Bibbia che giustifica, che vi dà la forza, per cui noi non potremo mai rimuovervi. Però ti devo dire una cosa. Durante la mia prigionia ho cambiato idea quando stavo per convincermi di mollare questa battaglia infinita, questa battaglia persa, guerra persa. C'è stato un evento che mi ha fatto ripensare. Ero in prigione, era durante Pasqua, Pesach. So che voi non mangiate pane. Una delle guardie del carcere, un israeliano ebreo, vedo che si mangia un bel panino durante Pesach. L'avrà comprato dagli arabi perché in Israele non c'è il pane. Nessuno può vendere pane durante Pesach. L'arabo chiede al poliziotto del carcere: scusami, ma non è per caso Pesach adesso? Dice: sì, è Pesach. Non è che per caso è vietato per voi mangiare il pane? Dovete mangiare solo le mazzote, le azime. Sì, è vero, hai ragione, anche questo è vero, devo ammettere. Cioè, come mai tu mangi un bel panino farcito? Risponde il poliziotto israeliano: guarda, il divieto di mangiare il pane è scritto nella Torah. La Torah ormai è superata. La Torah è una cosa antica, ormai. Oggi ci troviamo in uno stato di Israele. Uno stato moderno, uno stato che è separato dalle leggi ebraiche, dalla Bibbia, uno stato che, le cui leggi non sono per forza le leggi della Bibbia, per cui ormai sono cambiate le cose, sono superate certe cose. Gli dice lo scrittore arabo, dice al suo vicino, a ex, un suo amico scrittore israeliano, gli dice: guarda, io fino a quel momento ormai ero convinto che quando sarei uscito dalla prigione avrei cambiato vita. Perché la vostra autorità sulla terra di Israele è indubbia. Però quell'evento lì mi ha fatto cambiare idea. Quando ho visto che voi stessi vi staccate dalle vostre origini, vi staccate dall'unica cosa che vi dà la forza, l'autorità su Israele, che è la Torah. Ma voi vi staccate dalla Torah, voi dite che è una cosa superata. Allora io mi chiedo, se voi stessi la ignorate, la disprezzate, la considerate come una cosa antiquata, allora perché io devo pensare che non potremo mai vincervi? Perché voi avete un'autorità così forte che è la Torah. Ma voi stessi la rinnegate. Allora voi perdete la forza che la Torah vi potrebbe dare, la forza infinita, irremovibile, insuperabile. Da quel momento ho detto che continuerò a combattere e sicuramente riuscirò a vincere qualcosa. Ebbene, il mondo stesso ci guarda e vuole vedere cosa noi diciamo, cosa noi pensiamo. Spesso noi non diciamo al mondo la verità. Abbiamo paura di dire la verità. Ci è scomodo delle volte dire Israele appartiene agli ebrei perché è scritto nella Torah. È superato nella Torah. Alcuni trovano che dire che Israele appartiene agli ebrei perché è scritto nella Torah è un atteggiamento troppo estremista, fondamentalista. È una dichiarazione troppo irrazionale. E spesso noi non vogliamo dire la verità e non dicendola, noi stiamo togliendo le fondamenta che ci sostengono e ci danno la forza di dire che Israele appartiene agli ebrei. Come dicevo, che un evento recente è successo a New York, al Palazzo dei Vetri, ma noi lo chiameremo il Palazzo della Falsità, all'ONU, quando Abu Mazen ha voluto chiedere al mondo di votare la fondazione di un paese, di uno Stato palestinese. Ha parlato lui. Ha parlato Ahmadinejad, ha detto le sue solite cretinate e poi ha fatto uno storico discorso Benjamin Netanyahu. E ha fatto uno storico anche intervento che mai prima nella storia, citando l'insegnamento che gli aveva detto il Rebbe di Lubavitch. Lui spesso citava quello che il Rebbe gli aveva detto nel 1984. Ma mai l'aveva detto nel suo discorso ufficiale, lo diceva nell'intervista dopo. Questa volta ha fatto un passo in avanti. E nel suo discorso ufficiale ha detto al mondo la verità, ha detto al mondo le parole che gli aveva insegnato il Rebbe di Lubavitch nel 1984. Prima di entrare nel suo discorso, vorrei un attimo citarvi l'inizio della preghiera dell'Amidah che facciamo durante Rosh Hashanah e Kippur. Sappiamo che l'Amidah di Rosh Hashanah e di Kippur è molto diversa da quella del resto dell'anno, anche diversa dalle altre festività, molto diversa. Ebbene, c'è una frase che vorrei approfondire insieme, che è basata sull'argomento che stiamo parlando. Come dicevo all'inizio dell'Amidah, della preghiera, che si sta in piedi con le gambe unite, noi diciamo così: Uvchen ten kavod lamecha, e quindi garantisci onore al tuo popolo. Chiediamo al Padre Eterno: Tehillah le Re'echa, lode a chi ti teme, v'tikva tova le dorshecha. Buona speranza a coloro che ti cercano. Allora abbiamo parlato di onore, di lode e di buona speranza. Una quarta cosa diciamo, Upitron pe la mia chanimlach. Eloquenza a coloro che ripongono la loro speranza in te. Upitron pe, chiediamo al Padre Eterno. Dacci la forza di aprire la nostra bocca e dire la verità, dire quello che abbiamo bisogno di dire. Spesso noi sappiamo quello che dobbiamo dire, ma non lo diciamo perché abbiamo paura di causare degli squilibri, di dire una cosa fuori posto, di essere considerati ultranazionalisti o antiquati, di Diciamo la preghiera di Rosh Hashanah 4 volte, in quella di Kippur tra qualche giorno 5 volte. Hashem, dai eloquenza a coloro che ripongono la loro speranza in te, dai la forza di aprire la bocca e di dire la verità al mondo. Come ha fatto Beniamino Netanyahu, ha detto al mondo la verità. Siccome era quasi Shabbat, io non l'ho sentito in diretta, ma l'ho risentito tutto in differita. Chiunque non ha sentito il discorso del venerdì, di settembre 22, se non mi sbaglio, 2011, vi consiglio di andare ad ascoltarlo, è pazzesco. Sentivo il discorso e mi sembrava di essere lì, che battevo le mani all'ONU, da quanto era vero. Pitchon peh! Hashem, dacci la forza di aprire la bocca e di eloquire quello che pensiamo, di non mettere il solito velo e di filtrare quello che è il nostro pensiero con altre cose, dicendo cose soft per non disturbare il mondo, no? Fai in modo che quello che noi pensiamo sia quello che noi diciamo. Ebbene? Tornando al discorso di Beniamin Netanyahu, il quale ha detto solo la verità. Ha detto: guardate, non è possibile che in questo palazzo, che bisogna fare delle risoluzioni per cercare di portare pace e equilibrio nel mondo, quasi metà delle risoluzioni sono contro Israele. Piccolo paese che è grande come meno della Lombardia, con la popolazione di qualche milione di persone, 6-7 milioni, grande come New Jersey, grande, piccolo, piccolo paesino. Non è possibile che il palazzo di vetro non fa altro che pensare, fare delle decisioni solo verso Israele. Sono guerre nel mondo, spargimenti di sangue. L'unico paese veramente democratico, the only truth democracy in the Middle East, come ho detto, l'unica vera democrazia nel Medio Oriente, Israele, è sempre attaccata, attaccata, presa di mira dal palazzo che deve portare pace nel mondo, quando la vera pace, la vera democrazia c'è solo in Israele, in tutto il Medio Oriente, in tutta quell'area lì. Ebbene, come mai non si fa altro che condannare Israele, attaccare Israele? Allora Beniamin Netanyahu ha detto: guardate, devo dirvi la verità, non è possibile che sia sempre presa di mira Israele. Le risoluzioni sono metà verso Israele, quando Israele rappresenta meno di 1% della popolazione del mondo, ma molto di meno. Vuol dire che le risoluzioni su Israele dovrebbero essere meno di 1% del numero delle risoluzioni fatte dall'ONU, di tutte le risoluzioni fatte dall'ONU. In realtà Israele rappresenta quasi il 50%, cioè sempre lì. Cosa fa Israele? Cosa ha detto Israele? Israele ha costruito qualche casa in Cisgiordania, in qualche villaggio fuori della linea verde. Ah, il mondo intero in panico. Uccidono qualche migliaia di persone, qualche decina di migliaia di persone in Africa, in Indonesia. Quello non è un problema. Ma qualche casetta costruita lì, lì è un problema. Lì è veramente un problema per l'equilibrio del mondo. Veramente. Allora, ha detto Beniamin Netanyahu, soprannominato Bibi, ha detto: guardate, questa rappresenta la falsità del mondo. Non è possibile che poi, oltre a essere in quantità il numero delle risoluzioni contro Israele un numero sproporzionato, un altro problema è: non è possibile che, ad esempio, Hezbollah, che è un gruppo estremista terrorista, lui possa trovarsi a decidere, a votare delle risoluzioni contro Israele, che è l'unico paese democratico. Cioè, Israele deve essere condannata da chi? Da un gruppo terrorista. Israele, che è la democrazia, viene attaccata da un gruppo terrorista. Cioè, è impensabile una cosa del genere. Questo è proprio l'esempio della falsità che c'è in questo luogo. E qui, al sesto minuto del suo discorso, se volete ascoltarlo, sesto minuto e mezzo, per esattezza, dice: nel 1984, quando ero l'ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, sono andato a trovare il Rebbe di Lubavitch, c'era Simchat Torah, secondo giorno di Shmini Atzeret. Quando per gli israeliani non è più festa, e lui è andato a trovare il Rebbe di Lubavitch. Quando il Rebbe l'ha incontrato, ha fermato tutto. Di Simchat Torah del Rebbe c'è una confusione, ci sono migliaia di persone, c'è movimento. Un amico di Benjamin Netanyahu, di Bibi, porta Benjamin Netanyahu vicino al Rebbe e dice: questo è Benjamin Netanyahu. Il Rebbe ferma tutto e inizia a parlargli. Non a parlare di un minuto, 5 minuti. Tutti aspettano, HaFot, bisogna girare con il Sefer Torah, con i rotoli della Torah intorno alla Bimah. Il Rebbe inizia a parlare un quarto d'ora, inizia a parlare un quarto d'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora. In mezzo a HaFot tutti aspettano, ma chi è questo? Fosse neanche il presidente dello Stato di Israele. Il Rebbe ha guardato lontano, da lontano 1984, avrebbe guardato cosa sarebbe successo nel 2011 e gli ha detto: guarda, tu adesso stai lavorando e stai servendo in un luogo dove c'è molta falsità. Sarà molto difficile. Continueranno sempre a prendersela con Israele, attaccare che Israele ha invaso dei territori che non sono suoi, è un paese che conquista, conquistatore, quando Israele si è solo difeso e comunque sta riprendendo delle terre che sono sempre state sue, sono sempre appartenute a Israele. Ebbene, gli dice: devi sapere che tu ti trovi in un posto buio, falso e buio, ma devi anche sapere che più è buio un posto, e più la luce che tu puoi accendere, una piccola luce, ha un effetto devastante, illuminante in maniera incredibile. Il tuo ruolo è portare quella piccola luce in questo palazzo di vetro, palazzo della falsità, e tu farai tanta luce con poco, perché lì è tutto buio, è falso. Bibi Netanyahu, con molta diplomazia e tatto, veramente fare i complimenti, ha detto: guardate, io ho lavorato qua, so che molti di voi sono persone molto professionali, molto in gamba, che rappresentano i propri paesi. Non prendetela personale, non mi riferisco a voi direttamente, ma il Rebbe di Lubavitch mi ha detto nel 1984, così, 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 la storia è che questo è un posto dove c'è molta falsità, ma basta poca luce. E dice Bibi Netanyahu: vorrei portarvi un po' di luce. Israele è stata sempre la nostra patria, le nostre origini sono sempre state lì, non ci siamo mai staccati di lì. Nella Bibbia è scritto di Abramo, Isacco, Giacobbe. Ha detto al mondo intero: nella Bibbia è scritto che la terra di Israele appartiene ai discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ha portato quella luce, piccola luce, ma quando questa piccola luce viene accesa nel buio, la luce sembra un faro. Stato discorso storico? Secondo me una delle forze di questo discorso è che lui abbia citato Rebbe di Lubavitch, che sicuramente i suoi consiglieri gli avrebbero detto: ah, ma cosa c'entra? In quei pochi minuti tu devi citare Rebbe di Lubavitch, un maestro. E poi stai dicendo una cosa negativa, so. Tu vai lì a parlare e parli male di quelli che ti devono. La verità fa male, è vero. Ma quando dici la verità, vieni rispettato perché sei un uomo vero, un uomo di valori. E lui ha detto la verità, Israele, scritto nella Torah. Ah, ma questo è un'arma a doppio taglio, perché se tu dici che Israele appartiene agli ebrei... Perché è scritto nella Torah? Allora diventa come un'accusa contro di te. J'accuse. Ah, scritto nella Torah, ma è scritto nella Torah che bisogna mettere tefilin, che bisogna mangiare kasher, che non si possono mangiare i frutti di mare, che non si può mangiare il maiale. Allora come mai tu osservi? Se uno non è osservante, è difficile fare questa affermazione perché... Immediatamente viene accusato di essere uno falso, cioè tu dici la Torah, ma quando ti fa comodo la Torah, allora devi osservare la Torah. Sì, è vero, è sofferente, è doloroso dire questo. Bibi Netanyahu avrebbe potuto fare un discorso un po' diverso, un discorso meno compromettente nei suoi confronti, perché non è che sia molto osservante. Ma quando dici la verità, porti luce. Anche se la verità dà fastidio anche a te, al tuo livello di osservanza dell'ebraismo, l'importante è che tu dici la verità. La verità è luce, e luce respinge tanto buio. Poca luce può respingere tanto buio. Anche se questa luce è fastidiosa per te, però è la verità. E solo la verità rappresenta la luce. E solo la luce può respingere il buio. Vediamo un attimo di capire meglio questo argomento. Sulla base di un commento del primo rabbino capo di Israele. Sul perché il mondo sempre ci guarda, sempre... E lì pronto a criticarci, a fare risoluzioni contro di noi. Vediamo un attimo di capire, di razionalizzare questo concetto. Da sempre il popolo di Israele, dalla sua nascita con Abramo, primo ebreo della storia, primo rivoluzionario della storia, primo monoteista della storia, monoteista in un mondo pagano, c'erano dei monoteisti prima di lui, ma non in un mondo pagano. Il primo monoteista contro l'umanità intera pagana e idolatra, Abramo, ebbene lì inizia la nostra storia 3700 anni fa. Da quel momento Israele non ha smesso di assumere un ruolo fondamentale in tutte le vicende del mondo, nella storia del mondo, nell'evoluzione del mondo. È sempre stato in Serie A, sempre in primo fronte. In prima fila, sempre gli ebrei, Israele, guarda gli ebrei. Per tutti questi 4 millenni, quasi 4 millenni, tutto ciò che fa Israele è sempre visto con la lente di ingrandimento, nei minimi dettagli. Se un guru che si trova su una cima dell'Himalaya sta lì a meditare o sposta il suo ciglio, non gliene frega niente a nessuno, nessuno dice niente. Se un shaman indiano sta lì a fare meditazione, il mondo non guarda, non gli interessa. Ma se un ebreo o Israele fa qualsiasi cosa, tutto il mondo inizia a starnutire, tutti si svegliano. Perché? Come mai tutta questa attenzione su Israele? Le risoluzioni ONU su Israele? Sempre Israele. Per dire un esempio, Indonesia, popolazione di 300 milioni di persone, Quando mai si vedono sui giornali, si parla di Indonesia, 300 milioni, parliamo Israele 7 milioni, 6-7 milioni. Indonesia è 7-8 volte, 70 volte di più, cioè roba, quasi 100 volte di più. Ebbene invece di Israele, cioè ogni giornale, ogni giorno c'è qualche cosa su Israele. Indonesia, se ne parla ogni tanto, è già un miracolo. Perché? Sicuramente c'è qualcosa o che dà fastidio o che disturba. E questo vogliamo parlare stasera. Cosa che il mondo cerca in Israele? I cristiani ci accusano di deicidio. Abbiamo ucciso il Dio dei cristiani. Se si può uccidere Dio, chi lo sa? Ma solo Dio può uccidere Dio. Deicidio. Solo Dio che può uccidere Dio. Come fanno ad essere gli ebrei, essere incolpati ad averlo ucciso? Comunque, un altro argomento di grande dilemma. Prima gli ebrei, poi non gli ebrei, poi sì gli ebrei, poi gli perfidi ebrei, poi non loro, ma loro hanno spiato. Se solo Dio può ucciderlo, vuol dire che Dio ha deciso di ucciderlo. Non si prende sacco gli ebrei. Le nazioni che neanche hanno mai incontrato un ebreo, quando sento parlare di ebreo, ah, gli ebrei. Appena gli ebrei fanno qualcosa, loro sono la causa del male, sono la causa del terrorismo, sono la causa del crollo della finanza. La causa è Israele, ebrei. Cerchiamo di capire per quale ragione sempre gli ebrei sono al centro, sempre sono guardati con la lente di ingrandimento, sono ricercati dal mondo intero. Come mai tutta questa attenzione a Israele? Ci sono diverse spiegazioni, ve ne dico una delle tante. Un commento che potrebbe essere opinabile, però non lo dice un chiunque, lo dice un grande maestro. Il primo rabbino sionista, il fondatore, il primo rabbino capo di Israele, nato nel 1865 e morto nel 1935, prima ancora che nascesse lo Stato di Israele. Avraham Yitzchok Kuk, rabbino Kuk, famosissimo. Lui era un grandissimo studioso, un grande mistico e poeta. E lui una volta ha dato la sua interpretazione sul perché Israele è sempre al centro dell'attenzione del mondo. E ha spiegato così: tutte le culture e le civilizzazioni del mondo hanno avuto dei ruoli fondamentali sull'evoluzione del mondo. Ci sono state grandi evoluzioni, grandi innovazioni. Alcuni popoli sono stati più bravi nel campo scientifico, altri tecnologico, altri filosofico, i greci nella filosofia, i romani nella costruzione, tecniche nuove. Ogni paese ha dato un grande apporto nell'evoluzione mondiale. Se vogliamo partire dagli egiziani, la prima superpotenza, poi gli Assiri, babilonesi, persiani, greci, romani, bizantini. Ogni grande popolazione, impero, civiltà, come vogliamo chiamarlo, ha dato il suo grande apporto, beneficio, chi più positivo, chi meno positivo, chi più combattuto, chi meno, ma comunque ha lasciato la sua traccia nel mondo. Gli ebrei, che come rientrano gli ebrei in questo piano, in questo riepilogo storico? Ebbene, dice Rabino Cook che gli ebrei, da quando loro sono ascesi al centro del palco di scena di questo mondo, e hanno iniziato a dare il loro messaggio al mondo, Gli ebrei non sono mai scesi dal palco, sono saliti, ma non sono mai scesi. Le altre popolazioni invece sono cresciute, sono ascese al potere, importantissime, hanno dato il loro supporto e poi sono scese per dare lo spazio a un'altra cultura. Poi è venuta quella dopo. I babilonesi hanno dato spazio ai persiani, i persiani ai greci, i greci ai romani, i romani ai bizantini. Ognuno ha dato il suo messaggio, il suo supporto e poi è sceso per dare spazio al prossimo, a venire su, a insegnare, a portare al mondo lo sviluppo che può e deve portare quel nuovo popolo. Invece gli ebrei non sono così. Gli ebrei sono entrati in scena, sono messi in mezzo al palco, dice Rabino Cook, hanno iniziato a dare al mondo un messaggio, monoteismo, la Bibbia che hanno ricevuto sulla montagna di Sinai. Sono usciti dall'Egitto, al tempo di Davide e Amelia sono diventati la superpotenza del mondo. Da quel momento gli ebrei sono rimasti al centro del palco a voler dire la loro opinione, il loro messaggio. Non sono mai scesi, non sono mai messi da parte per dare spazio agli altri. E questo fatto qui determina un problema, un conflitto nei confronti di Israele da parte degli altri popoli. Per la semplice ragione: se tu ti metti al centro del palco e vuoi dire la tua opinione, vuoi dare il tuo messaggio, perché sicuramente se ti metti lì al centro vuol dire che hai qualcosa di molto serio, tosto da dire, allora dillo. Di cosa hai da dire? Cosa vuoi dire? Che il mondo non deve essere basato solo sul materialismo, come sembra, come il mondo vuole dire che il materialismo è la base del mondo. Voi ebrei volete dire che lo spirito è quello che domina. Bene, ditelo allora. Israele volete dire che appartiene agli ebrei perché Israele è la terra santa, voi siete il popolo santo, voi siete quelli, gli eredi. Bene, dite al mondo che voi siete il popolo, che la Bibbia scrive. Ditelo però. Il problema di Israele è che dal momento che è entrato in scena, ha iniziato a insegnare al mondo, ha iniziato a parlare, ma non ha mai smesso di parlare. Non si è mai messo da parte, ma non dice chiaro quello che può dire, quello che deve dire al mondo. Allora il mondo non capisce, dice, non ho capito. Se hai qualcosa da dire, allora dillo chiaro. Se vuoi dire che Israele appartiene agli ebrei, per esempio, perché è scritto nella Torah, dillo chiaro. La base che conferma l'appartenenza della terra santa a Israele perché è scritto nella Bibbia. Dì, perché è scritto nella Bibbia? Perché devi nasconderti? No, la Bibbia è troppo antiquata, antiquariata a dire la Bibbia. Allora non suona bene, allora ci basiamo su Balfour, ci basiamo su... Sai da dire? Di la verità. Hai da insegnare al mondo un messaggio? Ma tu ti nascondi dietro il mondo, hai paura di sembrare troppo vecchio, troppo attaccato al passato. Allora non vuoi dire quello che veramente hai da dire, quello che veramente puoi dire al mondo? E vuoi nasconderti dietro il mondo, vuoi far finta di essere come il resto del mondo? Allora il mondo non capisce, dice no, cazzo. Se non hai niente da dire di più, non hai niente da aggiungere. Allora, togliti dal palco, mettiti da parte e di che non hai più niente da dire. No, Israele è sempre leader del mondo. Il messaggio che Israele ha da portare al mondo è infinito, non si ferma mai. Finché arriverà il Messia, ancora Israele è quello che, diciamo, deve essere il portatore del monoteismo nel mondo. Allora il mondo dice, va bene, capiamo che voi avete un ruolo fondamentale, una missione molto importante, vi capiamo, vi apprezziamo, però fatelo allora. Non mettetevi lì al mezzo, dite che voi avete tanto da insegnare e non lo insegnate. Questo ci dà fastidio. Il mondo guarda sempre Israele perché è sempre. Ma vediamo cosa ci dicono questi qui. Vogliono dire, ma non dicono. Hanno da dire, ma non ce lo dicono. Secondo Rabbino Cook, questo è il problema che il mondo ha nei confronti di Israele, questo atteggiamento aspro, j'accuse, sempre accusatore nei confronti di Israele, è un po' causato dal comportamento di Israele stesso. Come la storia che dicevo prima, quel carcerato, quel poliziotto che mangia il panino. Pesach è scritto nella Bibbia, sì, ma è una cosa superata. Ebbene, questa ambivalenza che noi abbiamo, questo dubbio che da una parte sappiamo di avere un ruolo fondamentale in questo mondo e dall'altra abbiamo paura di dimostrare in maniera aperta, esplicita, siamo un po' confusi. Questa ambivalenza, questo dubbio che ci causa questo stacco dalla Torah, questo stacco dalla nostra fede, dalle nostre tradizioni. E questo è quello che il mondo soffre. Da una parte dite che lo Stato di Israele è vostro perché è la Torah, dall'altra parte è la Torah. Dov'è la Torah? E così il mondo non riesce, guarda sempre Israele, controlla sempre Israele, ha un problema con Israele, perché se noi non sappiamo rispettare noi stessi, i nostri valori, le nostre tradizioni, viene il mondo e dice: perché dobbiamo rispettarvi se voi stessi non sapete rispettarvi? Noi dobbiamo rispettare Israele che ha un ruolo fondamentale. Israele che è un popolo santo per cui deve avere la terra santa, ma voi denigrate questo valore che avete. Siete voi il problema dei vostri problemi, della nostra sfiducia nei vostri confronti. Questo è quello che dice il mondo. Ma spesso noi ci dimentichiamo quanto è importante il ruolo di Israele nel mondo, il vero ruolo di Israele che noi spesso vogliamo nascondere, mettere a tacere perché abbiamo paura di sentirci non così moderni, al passo coi tempi. Questo il mondo sta aspettando a Israele che Israele tratti la terra santa come viene trattata la terra santa. Ovvero il dono migliore che il Padre Eterno ha dato al suo popolo eletto. Ma quando noi stessi mettiamo in dubbio, ma se sì, questo va bene, ma quello non va, non è nostro, ve lo ridiamo indietro, quello si può discutere. Padre Eterno ti ha fatto un dono così grande, tu puoi dar via un regalo che ti è stato dato? Se tu non rispetti il tuo legame col Padre Eterno che ti ha fatto questo grande regalo, metti in dubbio la tua autorità, certo che io la metterò in dubbio, perché sei tu il primo a metterla, a discutere, a mettere in dubbio, ma sì, possiamo parlare, compromessi, questo possiamo lasciare, questo no. Tutto il problema inizia da dentro di noi. Ebbene, se vogliamo guardare nelle parole, che i non ebrei dicono su di noi, ci renderemo conto di quello che stiamo dicendo. Un presidente americano del XIX secolo, John Adams, scrive, parola testuale, io insisto che gli ebrei hanno fatto più di qualsiasi altra nazione per la civiltà e la civilizzazione che c'è oggi nel mondo. Se fossi stato un ateo e non avrei creduto nel Padre Eterno, in Dio, e avrei detto che tutto è casuale, avrei creduto che la casualità ha ordinato, ha voluto, che gli ebrei sono quelli che propongono, diffondono la dottrina, l'intelligenza, la saggezza nel mondo e nell'universo. Cioè, se dovessimo dire che non c'è la mano del Padre Eterno, ma è tutto casuale, vuol dire che la casualità ha voluto che siano proprio loro i portatori della saggezza, dell'insegnamento nel mondo. Un altro non ebreo filosofo, Peter Kreeft, scrive queste parole testuali sempre. Lo spirito profetico che si trova negli ebrei è il significato e lo scopo della storia. Loro hanno cambiato la storia. I loro geni, le loro scoperte degli ebrei sempre, scienza, natura, eccetera. Si possono spiegare solo in due maniere, il fatto che loro hanno avuto tutte queste innovazioni. O che loro sono più intelligenti di altri, così scrive questo filosofo, o che Dio ha voluto che loro abbiano questa forza speciale, che non è loro, ma è un dono che gli ha dato il Padre Eterno. Per cui non è possibile che sia normale che proprio loro abbiano un numero di innovazioni, di scoperte, sempre hanno lì qualcosa da aggiungere, o che Dio gli ha voluto dare questa forza speciale, o che loro sono più intelligenti degli altri. Uno dei due deve essere, dice Peter Kreeft. Se noi guardiamo la Torah, noi vediamo chiaro tutto questo nella Torah. La Torah è il libro più vero mai esistito e più attuale mai esistito. Mai stato superato da niente. La Torah dice, ad esempio, abbiamo letto qualche settimana fa, Kitavo, che quando l'ebreo dimenticherà la sua identità, nasconderà la sua identità, lui cadrà nella miseria più totale. E perderà il suo vero valore. Però dice la Torah sempre, predice la Torah, che tutti i nemici di Israele, qualsiasi siano, alla fine Israele riuscirà a superare i suoi nemici, che loro alla fine scompariranno, ma Israele non scomparirà mai. E anche questo è prova di fatti fino al giorno. Nessuno riesce a capire come mai il popolo di Israele esiste e continua a esistere, è vivo, nonostante tutte le persecuzioni. Nessuno riesce a capire. Grandi popolazioni, imperi sono spariti. Israele esiste, che è proprio quello che ha sofferto più pressioni di qualsiasi altro popolo. Come mai? Dice la Torah, così sarà, perché la Torah è il libro della verità. La Torah ci dice di non perdere la nostra identità, di non dimenticare i nostri precetti, i nostri valori e sono questi gli unici, l'unica cosa che può, ci dà la forza di essere il popolo che siamo oggi e di trovarci sulla Terra Santa, di avere un'autorità, un diritto di proprietà unico sulla Terra Santa. Noi sappiamo che oggi il mondo ci accusa perché abbiamo conquistato delle terre dal 1967, dopo la vittoria della guerra dei 6 giorni. Abbiamo conquistato delle terre che non sono nostre. Allora ci odiano per questo. Risoluzioni ONU, dobbiamo ridare le terre. Ma prima del 67, com'era la situazione in Terra Santa? Gaza apparteneva all'Egitto. Gerusalemme Est in poi, Giordania. Golan fino in su alla Siria. Nonostante tutti questi territori che abbiamo preso dopo il 67, cosa è successo nel 67? Tutti i paesi arabi, interi eserciti di 6 paesi arabi hanno attaccato insieme un piccolo stato appena iniziato di 20 anni, quasi 20 anni, 19 per esattezza. Tutti insieme l'hanno attaccato, ma perché hanno attaccato Israele? Loro per primi. Israele non aveva ancora conquistato Gaza, né Gerusalemme, né il Golan. Ci hanno attaccato perché il fatto che Israele esista, il fatto che gli ebrei si trovano lì è già un problema. Non perché noi abbiamo conquistato quelle terre, perché anche prima di aver conquistato ci hanno accusato di genocidio, di conquistatori. Allora è inutile che noi pensiamo che se le ridiamo indietro faremo la pace. Sappiamo come sono gli arabi. Nessun popolo, né cristiani né ebrei, possono comandare in Terra Santa. Il mondo cristiano deve ringraziare che oggi Israele è nelle mani degli ebrei. E questo spiega il fatto che il Vaticano ha voluto riallacciare i rapporti con Israele, l'ambasciatore di Israele nel Vaticano. Perché alla fine della fiera il Vaticano lo sa che una maggioranza cristiana non ci potrà mai essere. Allora se deve scegliere tra Israele e gli arabi, molto meglio Israele. Perché almeno Israele è democratico, gli arabi non lo sono. Gli arabi distruggono le chiese, succede in Egitto, che è il paese che ufficialmente dovrebbe essere quello democratico, alleato dell'America. Per cui noi sappiamo che la Torah è l'unico libro della verità, è l'unico libro dove c'è scritto tutto quello che è successo. La Torah testimonia, non potete perdere la vostra identità. Avete dei valori, dei precetti da seguire. Israele è vostra. Ma è la Torah che lo dice. Ed è la stessa Torah che dice che non dovete dimenticarvi di mettere tefillin la mattina. Conosco molti amici miei sionisti. Israele, no, io morirei per Israele, io andrei in qualsiasi guerra, farei di tutto. Anch'io la penso così, è vero. Il mio paese, la mia terra, i miei fratelli. Poi gli chiede a questo qui 5 minuti mettere tefillin, Shabbat, non andare in macchina, non fumare. Ah, questo è difficile. Sei disposto a morire per Israele, a dare la tua vita? Ti si chiede 5 minuti di dare per Israele e mettere tefillin lì già non va più bene. Questo è un controsenso. Perché se tu veramente ci tieni a legittimare Israele nelle mani di Amisrael, devi mettere tefillin, perché la stessa Torah che dice che bisogna mettere tefillin è la stessa Torah che dice che Israele appartiene agli ebrei. Se tu sei pronto per morire pur di legittimare Israele agli ebrei, allora non devi, nessuno ti chiede di morire, ti si chiede 5 minuti di mettere tefillin, di mangiare kasher, di osservare lo Shabbat. Questa è la più grande legittimazione di Israele agli ebrei e l'osservanza delle mitzvot. Ci Ci troviamo nel periodo tra Rosh Hashanah e Kippur, il periodo della Teshuvah del pentimento, che dobbiamo ritornare ad Hashem, dobbiamo migliorare. Ognuno deve riflettere come può cambiare, come può veramente migliorare. Non un cambiamento temporaneo, faccio Kippur, poi rifaccio quello che facevo prima. No, dobbiamo veramente cambiare. Ogni anno Rosh Hashanah e Kippur abbiamo il dovere di pensare una decisione, come cambiare nella vita, come cambiare il prossimo anno, nel nostro rapporto con Hashem, rapporto con il prossimo, migliorare il nostro ebraismo. Per cui ricordiamoci che se vogliamo veramente ricevere un anno positivo, dobbiamo fare cambiamenti, decisioni di miglioramenti. Se noi vogliamo veramente legittimare Israele, che è nostra, e saremo pronti per morire, non dobbiamo morire per Israele. Mettiamo i tefillin, questo legittimerà. Perché se tu osservi, metti i tefillin, che la Torah dice di metterli, la stessa Torah che dice che bisogna mettere i tefillin dice che la terra di Israele è tua. Questo legittimerà Israele molto di più. Questo è quello che dice il rabbino Cook, che nel subconscio i popoli vedono Israele come un popolo che deve avere un ruolo dominante. Ma non l'ha. Israele parla ma non parla. Dice ma non dice, balbetta. E questo dà fastidio ai popoli quando noi balbettiamo, non diciamo la verità. Quando Bibi Netanyahu viene davanti all'ONU 2 settimane fa e dice la verità al mondo, dice al palazzo, qua siete il palazzo della falsità, glielo dice in faccia. Come se tu vai e sputi al padrone di casa. Nel palazzo dell'ONU dice questo è il posto della falsità. Ma quando tu dici la verità sempre viene a galla. Vince sempre. Il mondo vuole vedere che noi non balbettiamo, diciamo la verità al mondo. Allora il mondo ci rispetterà. Secondo Rav Kook, questo è il problema, che tutti ci guardano, tutti non capiscono. Vogliamo avere un ruolo dominante, ma non ce l'abbiamo questo ruolo dominante. Vogliamo rimanere nel mezzo al palco e dire la nostra, ma non diciamo la nostra. Se volete stare lì e dire la vostra, ditela allora. Parlate. Noi ci auguriamo di prendere forza e anche esempio da Bibi Netanyahu, come lui ha avuto il coraggio di dire al mondo intero la verità. Prendere forza di questo Rosh Hashanah Kippur e attaccarci alle nostre origini. E non dimenticarci quali sono i nostri veri valori. E dire al mondo chi siamo noi veramente, cosa abbiamo ricevuto sulla montagna di Sinai. Il mondo è uno solo, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il divino oggi è nascosto nel mondo, ma sarà rivelato. Noi stiamo lavorando per portare questa rivelazione al mondo e il nostro dovere è trasformare questo mondo che sembra staccato da Dio, invece rivelare la sua vera origine, la sua vera entità, che non è altro che Dio. Questo è quel mondo vuole vedere da noi. Vuole vedere che noi diciamo la verità. Vuole che noi diciamo quel che noi siamo veramente. Ma se noi ci nascondiamo, il mondo dice: voi non vi rispettate, noi vi dobbiamo rispettare per quello che voi stessi non vi rispettate. Se voi non volete legittimare ciò che vi dà legittimazione, che è la Torah, noi vi dobbiamo dare una legittimazione. Questo può darsi è significato, uno dei significati della preghiera che diremo tra qualche giorno, Yom Kippur, quando noi chiediamo ad Hashem per ben 5 volte: Hashem, per favore, dai eloquenza, dai la forza di parlare, di dire a coloro che ripongono la loro speranza in te. Quelli che si fidano in te e a volte si trovano in una situazione che non riescono a dire la verità. Dai a loro la forza di dire quello che loro veramente pensano, di dire quello che loro veramente sanno da dire, hanno da dire. Dai eloquenza a loro. O pitchon peh lamiach halimlach, come è scritto in ebraico. Speriamo che tutti noi torneremo indietro verso Hashem con una Teshuvah completa il giorno di Kippur e anche durante l'anno, speriamo di avere la forza di dire al mondo quel che noi veramente siamo, quel che noi veramente dobbiamo, abbiamo da dire al mondo, e di avere la forza di parlare e di insegnare al mondo la verità di quel che noi siamo qui al mondo. Noi non siamo qui né per commerciare né per fare soldi, come dice il mondo. Noi siamo qui per una missione spirituale. Hashem sulla montagna di Sinai ci ha detto di insegnare al mondo il monoteismo. E noi solo osservando le mitzvot potremo fare questo. Speriamo di essere un esempio per il mondo e che presto arriverà il giorno in cui il mondo intero vedrà la verità. Vedrà veramente chi è il creatore del mondo, chi è veramente Israele, a chi appartiene veramente Israele. Presto nei nostri giorni Gerusalemme ricostruita col terzo Beit HaMikdash, Mashiach Tzidkenu che verrà presto. Amen, amen.